Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Questo è il Canto della Civetta in compagnia di Francesca Romana e di
Barone. Ciao a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, di cosa parleremo in questa trasmissione, Barone?
Allora, questa trasmissione, a differenza del passato, in cui il Canto della Civetta si occupava dell'informazione nazionale sostanzialmente, c'era una rassegna stampa su quello che erano le notizie principali riguardante il territorio nazionale, ci siamo ritirati sui territori relativi ai municipi di Roma, ottavo, nono, undicesimo e dodicesimo, e parleremo dei maggiori fatti di cronaca, le criticità del territorio che riguardano i nostri territori, e poi anche della storia di questi territori, cioè di quei personaggi, fatti storici, ma anche monumenti presenti in questi municipi che andremo a riscoprire attraverso le nostre puntate, le nostre trasmissioni.
Perfetto, quindi il territorio tutto, quello proprio dalla politica alla storia, alla tradizione.
Esattamente.
Bene, perfetto. Allora adesso ci andiamo a sentire un bel pezzo dei 00 Alfa, così iniziamo alla grande questa giornata e poi torniamo subito da voi. E lo facciamo col municipio ottavo. Allora, che ci racconti, Barone?
Allora, io un paio di notizie sul municipio Ottavo, raccolte un pochettino su quelli che sono i giornali online, ma anche quelle che sono le pagine Facebook, diciamo, dove intervengono direttamente i cittadini in maniera spontanea e denunciano, magari oltre a mettere post personali, magari denunciano anche delle situazioni appunto, no, interessanti riguardo il territorio stesso.
Certo, che sono poi le pagine più belle, perché sono quelle che ci dimostrano che la gente è veramente stanca di quello che sta succedendo.
Sì, e poi sostanzialmente, no, paradossalmente, notizie che riportano i cittadini dove appunto dovrebbero mostrare maggiore interesse i giornali, li trovi invece soltanto nelle pagine dove intervengono spontaneamente i cittadini stessi.
Assolutamente.
E la prima, partiamo da Montagnola, dove praticamente in gran pompa la sindaca, cioè no vabbè, il sindaco di Roma, io mi rifiuto di chiamarla sindaca.
Sindachi.
Cioè, anche perché se volevano una parola che finisse con la A femminile, c'era il vecchio podestà e potevano lasciare quello.
Certo, così è troppo.
Quindi va bene, il sindaco di Roma, insieme a quello che viene definito diciamo Garbatella Today, il mini sindaco, che poi io non ho capito perché sostanzialmente serve il presidente del municipio Ottavo, tale Ciaccheri.
Ah sì.
Detto mini sindaco, che è praticamente, vabbè, un fenomeno sociologico che forse studieremo nel corso di queste trasmissioni. E in gran pompa, dicevamo, aprono a Montagnola il parco Falcone e Borsellino, chiuso da tanti mesi,
sì,
per
sì,
motivi,
per lavori, sì, infiniti,
lavori infiniti, degrado, eccetera eccetera. Dopo tanti mesi riescono ad aprirlo, però sfortuna volle che dopo neanche 4 giorni sono costretti a richiuderlo perché il cancello si rompe e il parco è chiuso fino a data da destinarsi.
Tra l'altro lì davanti stanno facendo anche i marciapiedi con una, insomma, i cittadini sono molto scontenti di questo, perché chiaramente è tutto fermo da mesi, come stavi dicendo appunto.
Sì, sì, perché poi anche, cioè, i marciapiedi, per non parlare dell'immondizia, danno, cioè annosa, annoso problema del municipio e non solo, ma di tutta Roma. La sindaca, o meglio, scusate, il sindaco di Roma aveva promesso di raccogliere i frutti in estate, ma nel frattempo la monnezza non la raccoglie nessuno.
Perfetto, e poi va detto anche che c'è allora, anzitutto lo sai che certi termini non si possono più dire, no? Cioè, vabbè, uno non può, non sai più, l'ha immigrato, forse non lo puoi dire. Forse non puoi dire clandestino, quindi
sì,
siamo un po' in difficoltà, adesso stiamo chiedendo all'Accademia della Crusca come potremo intitolare, però di fatto vanno lì a lavarsi, a tolettarsi una serie di rom la mattina, davanti tra l'altro ai negozi, perché è una via commerciale, quella che passa davanti al parco, insomma immaginiamoci la somma gioia di chi ha un'attività commerciale e si vede queste persone la mattina tolettarsi, lavarsi.
Sì, un'impressione, insomma, un'ottima impressione del primo, sì, mattino, come il napalm per i Vietnam, per i soldati che combattono in Vietnam.
Esattamente. Bene. Quindi?
Seconda notizia,
dai,
al volo, al volissimo, riguarda invece Garbatella, è, diciamo, appunto denunciata da cittadini in maniera spontanea sulla pagina 6 de Garbatella 6.
Sì.
Sulla pagina Facebook, dove appunto vi invito ad andarci a dare un'occhiata, e ci sono due signori che spontaneamente denunciano la chiusura da ormai diverso tempo, diversi mesi, di via delle Sette Chiese, una delle vie più importanti di Garbatella, se non la più importante, che oltre a non permettere le normali attività commerciali presenti in quella zona, e non danno neanche accesso a pellegrini che normalmente compiono il percorso delle maggiori cattedrali di Roma. E il percorso prevede appunto il passaggio
una tappa
a via delle Sette Chiese, ma oltre questo sostanzialmente è chiusa una strada da diversi mesi, cioè,
certo,
sindaco e mini sindaco, cioè,
anche
per favore,
il mini sindaco è di quella zona, dovrebbe...
è il mini sindaco, è proprio di Garbatella. Sorpresa,
surprise. Vabbè, allora se il mini sindaco e il sindaco poi vogliono comunque intervenire, noi lo diciamo, noi siamo,
sì,
ben contenti,
magari,
insomma, di sentire,
certo,
di sentire quello che vogliono dire, una campana diversa dalla nostra, quindi insomma noi li aspettiamo, le nostre pagine sono pubbliche, sia il Canto della Civetta su Facebook, quindi possono, e che Radio Bandiera Arena, contattarci tranquillamente.
Assolutamente sì.
E intervenire.
Vi aspettiamo.
Non faranno mai. Va bene, adesso andiamo a sentire quest'altro meraviglioso pezzo e poi torniamo subito da voi per l'informazione più alternativa della capitale.
I tuoi sogni, arginando quegli scogli, nei salotti degli ignari, nei bisogni degli schiavi, nei problemi dei mediocri, tu non ti perdere mai.
Ricordiamo che tra un po' ci sarà Tana, tra l'altro, ancora la location è segreta, però ci sarà una Tana bellissima.
Sì, non vediamo l'ora.
Non vediamo l'ora, certo. Allora, raccontiamo sempre un fatto dell'ottavo municipio, poi passeremo chiaramente anche agli altri. E secondo quanto ha scritto il referente territoriale di Casa Pound Italia, Massimiliano Pugliese, che ha dato la sua solidarietà al mini sindaco Ciaccheri, perché durante la notte tra il primo e il 2 giugno, forse, è andato a fuoco il motorino del presidente del municipio. Chiaramente lui parla di un atto intimidatorio, vista la grandissima politica che sta facendo, però invece potrebbe essere anche, Barone, un fatto di vandalismo, no? Come succede, come abbiamo visto, macchine infuocate un po' in tutti i municipi.
Beh sì, anche perché cioè, nella stessa giornata, nella stessa serata, poi di motorini a fuoco ne sono andati altri due, quindi... Sì, probabilmente era, cioè non vogliamo sminuire l'atto,
assolutamente grave, certo.
Però sì, cioè, c'erano anche altre due persone che hanno subito lo stesso atto vandalico nella stessa serata, quindi cioè, era probabilmente un piromane più che un atto mirato.
No, anche secondo noi, anche perché ricordiamo che lo scorso anno proprio nel municipio ottavo, nella zona tra Montagnola e Poggiameno, sono andate a fuoco 11 macchine nel periodo tra giugno e luglio, quindi a meno che insomma non ci sia un'intimidazione generale. Però qual è il fatto che ci ha colpito di questa notizia? Che subito tutti si sono mossi a solidarietà di questo atto vandalico o meno, cosa che non era successo l'anno prima, quando a seguito di una cena che la Casa Pound aveva fatto presso un ristorante della Montagnola, il ristoratore si era visto bloccare la serranda con la colla, dipingere la serranda con delle scritte rivendicate da alcuni movimenti antifascisti del quartiere.
Sì,
non c'è stata però la solidarietà.
No, nonostante quello fosse appunto un atto rivendicato, chiaro, mentre questo cioè, lascia il dubbio, lascia un punto interrogativo per quanto grave l'atto, comunque dicevamo anche prima, il punto interrogativo rimane se fosse appunto un atto politico mirato oppure una mitomania da piromane.
Comunque uno dà comunque il proprio sostegno.
Mentre per quanto riguarda il ristoratore della Montagnola, cioè c'era un vero e proprio atto politico e rivendicato,
sì,
con tanto di volantino.
Cartello, volantino, sì, sì.
Quindi lì invece non abbiamo visto esprimere nessuna solidarietà.
Nada samba. Va bene, la solidarietà gliela esprimiamo noi, e insomma vorremmo ricordare appunto che non possono esserci sempre due pesi o due misure. Allora, cambiamo municipio, passiamo al nono, siamo sulla Laurentina.
Sì, passiamo al nono municipio. Io direi, prima di Laurentina, vorrei appunto riallacciarmi sempre al filone Casa Pound. Cioè,
Dai! Dove... Ci piace sto filone.
Sì, perché appunto viene denunciata un rimpallo di responsabilità delle varie autorità competenti, AMA, ex provincia, municipio, dove la situazione appunto è diventata imbarazzante, situazione che sarebbe comica se non fosse tragica. Peraltro con l'avvicinarsi dell'estate la situazione peggiorerà. Praticamente che cosa si denuncia? Una discarica a cielo aperto, dove appunto i ragazzi di Casa Pound hanno affisso uno striscione con scritto discarica a barile.
Certo, incredibile. Ancora stiamo con queste discariche a cielo aperto,
sì, cioè, tra l'altro lasciata lì purtroppo tra odori pesanti, appunto con la stagione calda, potete immaginare l'effetto di questa immondizia, certo, lasciata così.
Poi non ho capito, facciamo la differenziata per poi ammucchiare tutto insieme a cielo aperto.
Questo avviene tutto in rotatoria via della Falcognana, appunto riguarda il municipio nono. Questa è una situazione dove fortunatamente Casa Pound è intervenuta, se non altro denunciando l'accaduto, cioè denunciando il fatto attraverso un'azione e uno striscione.
Chiaramente. Poi ricordiamo che se i cittadini comunque hanno da segnalare qualcosa, lo possono fare attraverso la nostra pagina Casa Pound Roma Sud-Ovest, che è un po' il bacino di tutti questi municipi e raccoglie anche le proteste dei cittadini in un'imposta privata, e poi verranno veicolate ai vari responsabili.
Sì, piccolo inciso per il nostro futuro. Vorremmo nel futuro prossimo, speriamo non remoto, adibire proprio delle chiamate dei cittadini in diretta sulla trasmissione, dove appunto possono intervenire direttamente, avere un confronto con i nostri cari interlocutori.
Certo, faremo proprio una rubrica a parte nel canto della città, un dillo a Casa Pound.
esatto.
Ottimo. Allora andiamo avanti, andiamo avanti, sulla Laurentina.
Andiamo finalmente sulla Laurentina.
Dai.
Cioè, dove io stamattina prendo il giornale, diciamo, quello locale, quello che riguarda proprio questi municipi, cioè l'ottavo, il nono, l'undicesimo e il dodicesimo.
Che poi ha un nome emblematico.
Che si chiama Lurlo.
Ecco apposta.
Mensile, e si chiama il mensile di Roma Sud. Questo è un mensile, appunto, quindi la copia probabilmente è di maggio, però è emblematico il titolo, no? Seconda pagina, stampato in neretto. Laurentina, filobus in strada entro maggio.
Oggi il codice letto così, eh?
Oggi è il 12 giugno e il filobus non funziona.
No, filobus non pervenuto.
Non pervenuto ancora, cioè, tra l'altro per i cittadini presenti nel quartiere sanno bene che questi sono lavori che durano, cioè, tipo piramide, cioè,
certo, sì, capito? Sì, sì. Ma forse anche più veloci. I romani facevano i ponti in una settimana quando andavano a conquistare in Gallia, quindi,
no, sì, certo.
Insomma,
invece qui si tratta almeno già di 5 anni.
Sì, che poi tra l'altro c'è una corsia preferenziale, quindi non capiamo cosa ostacola questo senso, filobus.
Sì, poi le voci maliziose dicono che finché non sarà pronto, esatto, finché non sarà pronto il centro commerciale, il filobus non funzionerà mai.
Ecco, questo è un ricatto.
Esatto.
Va bene, ci piacerebbe anche intervistare questi costruttori, che sa che un giorno forse non lo faremo. Perfetto, adesso andiamo a sentire un altro bel pezzo di musica e poi torniamo da voi con un altro municipio. Eccoci tornati, siete su Radio Bandiera Nera, Canto della Civetta, in compagnia di Francesca Romana e di Barone. Adesso arriviamo al municipio 11, dove parliamo di asili, di bambini.
Esatto, leggendo sempre l'Urlo, ma anche una situazione denunciata anche dai nostri militanti in zona, apprendiamo che c'è un asilo a Colle del Sole, pronto ormai da 2 anni, ma che per questioni amministrative e burocratiche si aspetta un collaudo per poter inaugurare la struttura. Ma la cosa straordinaria è che questo collaudo non è stato messo in programmazione per il 2019 e quindi la scuola non può aprire prima del 2020.
Cioè, quindi sono soltanto cose tecniche.
Meraviglioso questo.
Siccome non hanno preso appuntamento sull'agenda della sindaca,
esatto,
sindachi, quindi non si può fare per l'inaugurazione. Vabbè, la follia, esatto, proprio regna, cioè, sovrana.
Ci spiega Mellina che il collaudo amministrativo dovrebbe essere ultimato a giugno, cioè ora, in questo mese, ma non ci sono i tempi per renderla operativa da settembre, e i tempi non sono operativi appunto perché la programmazione non era prevista nel 2019, quindi bisogna comunque aspettare il 2020.
Cioè loro hanno finito l'asilo prima di quello che... No, non possibile, non ci credo.
La struttura è pronta da 2 anni, stanno soltanto aspettando il collaudo, poi adesso dice che ci vuole a fare un collaudo.
Però è un collaudo amministrativo, quindi non è un collaudo
strutturale, no?
Strutturale, tecnico,
no,
per
no,
capire
un collaudo
se
semplicemente amministrativo. Vabbè. E sciogliono i tempi loro, eh.
Vabbè, certo, ma che sei? Scherzando, una matata, no? E noi vorremmo sentire anche le mamme, perché immaginiamo, insomma, da mamma quanto sia snervante attendere l'apertura dell'asilo magari sotto casa invece non averlo, e nel frattempo dover portare il bambino lontano, che è un po' quello che sta succedendo anche nel municipio 12, dove a Monteverde la scuola Girolami non riaprirà a settembre perché è inagibile per l'80%. Che cosa è successo in questa scuola? Secondo il responso dei tecnici, rimarrà chiusa perché c'è stato, qui invece il danno è strutturale, nuovamente il crollo di un soffitto. Questa scuola quindi non riaprirà e ci vorranno 15 mesi per sistemarla. 15 mesi se tutto va bene, se rispettano il lavoro, perché noi ci ricordiamo la sopraelevata dello Sheraton, quella che collega la Laurentina alla Magliana, che doveva rimanere chiusa per 190 metri di strada, quindi insomma non so quanto ci voglia, è rimasta chiusa 6 mesi. Quindi non abbiamo molta fiducia in questo, però speriamo che questa scuola riapra. Però il danno per le mamme è grandissimo, perché queste classi verranno chiaramente spostate in altre scuole e insomma è veramente un problema per chi vive là.
Assolutamente sì.
Va bene, allora poi passiamo sempre al municipio al 12, siamo però anche qui con un asilo dove le ruspe buttano giù, guarda, questa è fantascienza, diciamo un asilo e le ruspe che cosa fanno chiaramente? Buttano giù un palazzo a pochi metri dalla scuola di questi bambini, senza neanche avvertire che forse ci sarà l'implosione,
un po' di polvere, niente.
E quindi i bambini stanno in classe con le mascherine, chiaramente interviene l'ASL, interviene la polizia locale, interviene il municipio. Tutto però a cosa fatta, quindi
sì, ormai a vapori e polveri belle alte.
Questa notizia ce la dà Roma Today e i consiglieri del 12° municipio hanno firmato questa lettera appunto parlando di estrema pericolosità, però chiaramente è successo dopo questa lettera, dopo che invece il palazzo è stato
abbattuto
dalle ruspe. Vabbè, insomma, particolari queste notizie, ringraziamo chi ce le sta segnalando, continuate a farlo perché questo è importantissima, questa informazione che poi non vi dà nessuno e ve la dà solo Radio Bandiera Nera. Torniamo subito da voi.
Siamo senza speranza. c'è niente da dire, non c'è tempo da dare per chi non vuole capire. Siamo il passo romano e lo stesso saluto, siamo l'inno alla vita, ecco ciò che è dovuto. E tu che niente puoi fare, resta pure nascosto a spiare le gesta di chi vive davvero. Siamo pronti a saltare, siamo un unico uomo, siamo un unico cuore molto più grande del vostro. Siamo senza speranza, siamo senza speranza, siamo senza speranza, siamo senza speranza, siamo senza speranza.
Eccoci tornati su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta in compagnia di Francesca Romana e di Barone, così ve lo ricordate, ve lo scrivete, lo appuntate, ve lo diciamo sempre. Allora, adesso siamo a Magliana e raccontiamo qualcosa che è successo qualche mese fa. A seguito di una distribuzione di alcuni pacchi alimentari in chiesa fatta da Don Antonio, dove lui però, che cosa è successo, Barone? Che lui ha invitato a prendere questi pacchi i Rom, quindi sì, non gli abitanti del quartiere. Okay. Perché c'è stata una giusta e comprensibile, diciamo, ribellione di chi vive alla Magliana, supportata dai militanti di Casa Pound, che subito hanno fatto in piazza una distribuzione alimentare di generi di prima necessità, quindi pane e pasta. E molte sono state le signore che sono andate in chiesa a manifestare il loro dissenso per questa iniziativa a Don Antonio, che subito sembra averci ragionato e quindi successivamente ha invitato i cittadini italiani, chiaramente, a prendere questi pacchi in chiesa. Però questo ci hanno detto, quindi poi la notizia la verificheremo, perché non ne siamo certi al 100% e sarà nostra premura andare a verificare, che secondo una petizione di un tal signore, no, adesso non diciamo il nome perché non, appunto, andremo poi a verificare, Don Antonio sarebbe stato poi mandato via, perché lui ha manifestato al Vaticano, proprio questo, non c'è niente da fare, è andato al Vaticano e gli ha detto no, perché Don Antonio li vuole dare agli italiani. E subito la giunta vaticana, che sappiamo essere accoglientissima, no? Con i suoi super muri, ha mandato via Don Antonio. Però questo la verificheremo, perché alcuni cittadini, appunto, ci hanno proprio raccontato, ci hanno fermato per strada per raccontarci questa cosa, questa notizia da dare. Poi,
questo sarebbe gravissimo, gravissimo per la risposta del Vaticano, che ma non sarebbe gravissimo, ma non sarebbe una sorpresa per noi, perché appunto, come diceva Francesca, la politica del Vaticano e di questo Papa buono, novello Papa buono, come tale vorrebbe farsi vedere, è proprio improntata al 100% sulle politiche immigratorie. Come dice giustamente Fusaro, ascolta il Vangelo secondo Soros più che secondo Matteo.
Certo. Sì, poi tra l'altro, insomma, lo ricordiamo, perché questa, quella del Papa, è una grandissima operazione di marketing, perché lui gesuita, si sceglie un nome da francescano, cioè è proprio un'operazione strategica, proprio ad altissimi livelli, parliamo di marketing eccezionale. Però insomma, ecco, sarebbe molto grave questa cosa se fosse successa, ci auguriamo di no, però andremo a verificare e poi vi faremo sapere quello che
vi terremo aggiornati su questo
che
tema
scoperto. Invece c'è un'altra cosa di...
Sì, volevo ritornare sul municipio nono, perché
ci hai pensato,
sì,
c'è un po' ripensato,
qualcosa
che
Sì, anche perché appunto
potremmo
aprire una rubrica con le fantastiche avventure della sindaca, sostanzialmente, che oltre a, cioè, vi ricordate, noi cittadini romani sicuramente se lo ricordano, che il sindaco appena entrato, dopo pochi giorni al seggio, dopo pochi giorni presente al Comune di Roma, al Campidoglio, presenta la proposta dell'ovovia, non so in quale zona di Roma, per diciamo bypassare il traffico, no?
La funicolare, sì. La famosa funicolare.
Esatto, bellissima.
Bellissima.
Ma adesso a Fonte Meravigliosa, in un quartiere che riguarda appunto il nono municipio,
c'è un'altra pensata
fantastica per i bambini, e si chiama il pedibus. Cioè praticamente, per evitare il traffico, per la salute, per tutte le cose, per risparmiare i soldi sostanzialmente, cioè c'è questa fantastica, innovativa e futuristica invenzione che i ragazzini devono andare a piedi a scuola.
Beh,
e lo chiama Pedibus, iniziativa...
Perché non si poteva chiamare, non abbiamo i soldi per l'autobus,
di
scuola bus.
Ma secondo me ci hanno investito anche dei fondi su questa...
Sicuramente, per fare la pubblicità.
Esatto, certo, chiaro.
Hanno inventato i piedi, che insomma vuoi mettere l'utilità di avere i piedi, quindi... Va benissimo, nel senso,
fantastica,
noi sì, sarebbe felicissima Greta, immaginiamo una Greta felicissima di sapere che gli autobus non circolano più, però insomma, ecco, immaginiamo questi bambini, ma da soli vanno a piedi?
No, il pedibus
avrà
un costo, allora sì, perché immagino che prendete l'accompagnatrice, mo non so se c'ha bisogno di un autista il pedibus, però comunque...
Penso proprio di sì, certo, questa
esatto.
È la marcia del serpente,
esatto,
certo, che scende giù dal monte, assolutamente sì, ci sarà un capo, ci sarà una coda, ma... Insomma, immaginiamo
sì,
anche...
Sì, hanno delle accompagnatrici, immagino anche dei vigili. Vabbè, come si chiamano? Non mi ricordo.
No,
quando ero a scuola io erano così, si chiamavano.
Ah, tu avevi le accompagnatrici?
Esatto,
ammazza, che scuola,
ero
Barò.
Contentissimo.
Immagino. No, però immaginiamo che ci sarà una responsabilità in tutto questo,
Certo, certamente sì, certamente sì. Speriamo, insomma, vabbè, a parte... Noi siamo anche d'accordo nel riscoprire un pochettino le gambine per
la bellezza di andare a piedi.
La bellezza di andare
certo.
A piedi. Certamente quando questo diventa però fattibile e non grottesco come nel traffico di Roma sostanzialmente.
Bene, torniamo subito da voi allora, a piedi, Eccoci tornati, il canto della civetta su Radio Bandiera Nera. Allora adesso alziamo tutte le frequenze, non solo quelle radiofoniche. Prima salutiamo chi ci sta scrivendo, ci scrive Federica e ci dice: quella del pedibus è terribile, mi viene da ridere però c'è solo da arrabbiarsi. È una nostra ascoltatrice che ci scrive questo. E poi ti dicono: Barone, io confido nella tua musica. Che cos'è una musica?
Sì, perché vabbè, i nostri più fedeli ascoltatori, quelli del passato nel canto della civetta, diciamo apprezzavano, avevano imparato ad apprezzare quelle che erano le scelte musicali del sottoscritto.
Esatto.
E purtroppo quest'oggi per problemi tecnici non possiamo invece usufruire della scaletta che avevamo pensato, ci attrezziamo per la puntata che avverrà fra un paio di settimane.
Se no, al massimo canterà Barone.
Esatto. Vi trattengo io.
Bene. Adesso insomma alziamo le frequenze invece, perché parliamo non più di territorio politico, ma di territorio diverso, il territorio della tradizione.
Esatto, diciamo tradizione e storia presente sui nostri territori. Partiamo dalla parte più antica, dalla parte più diciamo anche suggestiva presente su questi territori, specialmente parliamo del municipio undicesimo, proprio qui vicino, qui a Magliana, via della Magliana Vecchia, andando verso fuori, ancora più là, esattamente, proprio via della Magliana Vecchia, nel quartiere storico di Magliana, cioè la Magliana quella dove c'è la stazione sostanzialmente,
dove nasce la Magliana vera,
certo. E lì è presente il territorio che poi dà il nome a tutto il municipio stesso, degli Arvali. Appunto, il territorio, per chi non lo sapesse, il municipio undicesimo è chiamato Arvalia. Che cosa sono gli Arvali? Cosa erano gli Arvali? Sostanzialmente è un collegio sacerdotale, era un collegio sacerdotale preromano presente sulla riva destra del Tevere. Questo è significativo, dobbiamo sapere che prima di Roma il territorio laziale era suddiviso più o meno, almeno in questa zona, in riva destra del Tevere di competenza e sotto il controllo sia militare che commerciale degli Etruschi, e la riva sinistra di competenza sotto il controllo sia militare che commerciale dei Latini.
Bene, questa quindi
molto interessante questa cosa, perché quindi questa era di competenza etrusca. La riva destra del Tevere, ed era presente questo collegio sacerdotale etrusca, e nello specifico sotto il controllo territoriale di Veio, nemico acerrimo di Roma.
Certo, chiaramente.
E che cosa avviene però? Che la leggenda ci narra che questi Arvali, dalla fonte storica più leggendaria più che non reale, ci dice che gli Arvali fossero i 12 figli di Faustolo, amico di Romolo, presente sul Palatino prima dell'avvento di Roma stessa e della fondazione di Roma stessa. Stiamo parlando quindi del 753 avanti Cristo, 8 secoli prima della nascita di Cristo, 3000 anni fa sostanzialmente. 3000 anni fa Faustolo, con questi 12 figli, i 12 figli di Faustolo diventano gli Arvali, istituiscono questo collegio, ne muore uno. E quando Romolo, subito dopo che Romolo fonda Roma, Romolo stesso viene a far parte degli Arvali. Quindi stiamo parlando, anche secondo la leggenda, di un collegio di origini antichissime. La cosa strana, la cosa che suona appunto, cioè, quello che fa suonare un campanello diciamo di attenzione in più, è che questi Arvali fossero in un territorio etrusco. Allora, qui spiegherebbe anche meglio forse quello che è la fondazione stessa di Roma, adesso senza entriamo troppo nello specifico, però sappiamo tutti che le tribù che fondarono Roma erano tre, cioè i Latini, gli Etruschi e i Sabini. la componente etrusca era sempre sotto un manto di mistero, da dove provenisse sostanzialmente.
E così è rimasto ancora oggi.
Allora proviamo a dargli noi una connotazione, forzando un pochettino la mano, ma neanche troppo, anche perché sappiamo che la componente etrusca in questa fondazione, diciamo, primigenia, in questa proto-Roma, avevano il ruolo di guerrieri, quindi la funzione militare in questa formazione. E sappiamo anche che appunto qui vicino alla stazione di Magliana, dove c'era questo collegio, c'era un bosco sacro, detto il Lucus Arvali appunto, presidiato da un manipolo di militari di Veglio. Allora, questa vicinanza tra Romolo e gli Arvali, la sua leggendaria, diciamo, amicizia con Lucumone, il capo di questi guerrieri etruschi, ci fa pensare che fosse un manipolo sostanzialmente militare preso da una parte, cioè, non specificata finora, ma è possibile, visto appunto questa vicinanza tra Romolo e gli Arvali, che sia proprio quella. Questi etruschi fossero proprio quelli, cioè fossero proprio i militari veglienti che presidiavano il Lucus Arvali presente sul nostro territorio.
Certo. Ma questo bosco sacro a chi era dedicato? Cioè gli Arvali facevano da protezione a questo bosco sacro, che era però dedicato
a Silvano.
A Silvano.
Silvano è una divinità, un nome, diciamo, vicino a Fauno. Che il fauno però ha un aspetto un po' più selvaggio, un po' più, diciamo, proprio incolto, mentre Silvano è una via di mezzo tra quello che è la civiltà, il civis, e quello che è appunto l'aspetto caotico,
certo,
il caos.
Certo, qua già i romani erano intervenuti a dare un po' più un ordine.
Esatto, e anche vicino Silvano, anche vicino un proto-Marte sostanzialmente.
Bella, bella questa immagine, un proto-Marte.
Esatto.
Bellissima. Perfetto, quindi era proprio in questo municipio che si svolgono questi riti
che, di cui, diciamo, andremo a parlare secondo me fra poco, perché non vorrei tediare eccessivamente. Già la mia voce non è proprio idilliaca, è bellissima.
Non è vero, adesso canti, abbiamo detto che canti.
Fra poco,
va bene. Allora andiamo a sentire invece chi canta bene e poi ritorniamo subito da voi.
Fissare il cerchio, punta al centro, brucia il polmone, arriva la braccia, libera e faccia esplodere il sangue quando le dura un suo cuore più grande. Serve la forza, le gente allora spingono la furia di queste fame. Manco la vedi, manco sta via, ripensa gli stronzi che stanno a guardare. Rifiutano sta guerra, ma il mondo moderno li lascia parlare. Senti come cazzo ci confondi, come cazzo non comprendi che sarei sostringo gli enti, cuori carichi e potenti, fanno scudo ogni tuo male. Millantano tempesta, ma tu puoi spezzare la testa sul cordone ombelicale. Promesse le nostre tra sangue, tra inchiostro, tra pene, nel freddo delle sere, insieme come ieri, dal capi sarca dolci, innalziamo mille bandiere. Lei, dove la trovo un'altra con gli orizzonti miei, che condivide me la mia guerra e i miei dei, in cerca di un Olimpo dannato in Blu-ray, perdo alle gambe, faccio stanche bianche, sì, mili di lance, sì, la voce grange, lacrime che piange, tu guarda e stacce che il mare grida, senza saliva, visto la riva, amore e fida, ci conosciamo a maccio, la verità e il coraggio, legato già da un laccio, ed ecco poi lo spasmo, il sentimento marcio, lo scrive dopo marcio, insieme in questo viaggio, fino a fine sbascio, passi verso la vetta, uno sull'altro, capimi in fretta di un volere più alto, volere la guerra, assediare lo Stato, unire due destini da un destino già prevaricato.
Tra le mille parole, le mie promesse vere, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardano il nostro amore,
ogni ferita merita di cambiare proprio vita, un'opportunità, una fede granitica, una comunità unica, la sua infinita carica e la sua etica miglior caratteristica, fatica identica di chi mastica la stessa metrica, amante di una mistica, di questa musica non storie di plastica, con gli occhi al sole lei che va contraria, fissa il suo mare da ribelle solitaria, un'ausiliaria per la sua terra, l'amore disperato per la quotidiana guerra, se ne ho fatte troppe che manco gliel'ho detto, lo faccio adesso con il suo cuore addosso, lei sa che è giusto, che è giunto il tempo, nel cielo c'è un posto, dai facciamo presto.
Tra le mille parole, le mie promesse vere, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardano il nostro amore, sotto bandiere.
Tornati su Radio Bandiera Vera, Nera, il canto della civetta, e parliamo di storia, la storia più bella, insomma, che è quella della Roma delle origini. Prego.
Sì, stavamo appunto approfondendo un pochettino quelle che erano la struttura di questo collegio sacerdotale antichissimo, che erano appunto gli Arvali, i Frates Arvales in latino detti, e i Frates Arvales.
Perché abbiamo... vuol dire fratelli?
Fratelli, fratelli Arvali.
Perfetto, quindi proprio l'etimologia è fratelli.
Fratelli, sono fratelli. Infatti appunto fratelli, figli di Faustolo, secondo la leggenda.
Certo.
Però come diciamo, noi sappiamo che comunque si trattava di un culto, di una confraternita pre-romana, prima dell'avvento di Roma. Sulla sponda destra del Tevere abbiamo spiegato un pochettino, abbiamo cercato anche di dare una connotazione sull'importanza di queste, di questo culto da cui fece parte per primo Romolo, e che successivamente i migliori rampolli di Roma, anche insomma le personalità più di spicco, i consoli, successivamente gli imperatori, dobbiamo sapere che fu proprio Augusto il nuovo, diciamo, rinnovatore, colui che ridiede vitalità, forza vitale a Roma, restituì e diede nuovo vigore a questa confraternita, a questo collegio, e ne entrò a far parte proprio lui, e da lì in poi tutti gli imperatori di diritto fecero parte del collegio sacerdotale degli Arvali. Quindi era un collegio molto importante, era una,
certo,
un aspetto molto importante, il primo misterico, cioè degli Arvali, di ciò che si svolgeva all'interno dei loro riti non sappiamo nulla. C'è rimasto molto di loro perché loro procuravano sostanzialmente la protezione attraverso appunto Silvano Marte, attraverso questa l'invocazione del nome di Marte stesso, la protezione dei campi e dei nemici visibili e invisibili di Roma. Sì, una cosa
questa immagine, nemici visibili e invisibili, molto bello.
Sì, sostanzialmente danno questa caratterizzazione. Diciamo che gli Arvali sono molto importanti per Roma. Loro stanno sempre lì, sono stati sempre qui a Magliana. Oggi c'è un'associazione
che era fuori Roma, perché?
Che era fuori Roma, molto fuori
molto
Roma,
fuori Roma,
molto fuori
era,
Roma.
Cioè, ecco, noi siamo abituati a pensarla adesso quasi una zona vicino
al centro,
però una volta era estremamente fuori,
sì,
Roma, quindi erano, questo collegio era ritirato e
sì,
faceva appunto vita a sé.
Sì, era un collegio molto legato alla natura, ai,
certo,
campi. A loro era affidato anche la custodia dei semi che sarebbero stati poi utilizzati dai contadini. Infatti tutti gli agricoltori di Roma portavano i loro semi a far conservare da questo collegio. Questo collegio era addetto alla conserva dei semi. Quindi un ruolo importante, essenziale, vitale.
Che era il nutrimento di tutta la popolazione,
esatto,
la conservazione del seme.
Di tutti i quiriti romani. Certo. E per fare questo, appunto, i nemici della terra, del seme, di quello che era la ruggine cosiddetta, no? Che interveniva sui semi, applicavano, oltre delle tecniche fisiche, anche metafisiche,
certo,
diciamo
di
così,
protezione.
Di protezione.
Perfetto.
E attualmente io invito ad andare a vedere le iniziative proprio del municipio undicesimo, ma più che del municipio, di un'associazione culturale di volontari che si occupa dell'apertura di questi siti presenti appunto appena sopra la stazione di Magliana. C'è un'associazione culturale, credo che si chiama, vabbè, non ricordo il nome, però basta che scrivete Arvalia o Arvali e troverete tra i primi link appunto questa nuova associazione. Dopo, se facciamo una, durante la pausa musicale, facciamo una piccola ricerca in modo tale da dare un'indicazione. E periodicamente, circa una volta al mese, loro aprono questi siti dove c'è attualmente una, come si dice,
un custode?
No. Sì, no, una necropoli, diciamo. Una necropoli,
certo,
romana,
Roma,
sì, romana e cristiana. Dove è possibile visitarla una volta al mese attraverso questa associazione completamente gratuita, e c'è anche una spiegazione da parte,
certo,
di un tizio molto preparato. E oltre a questo è visitabile tramite questa associazione, ma anche se andate a mangiare nell'osteria sopra la stazione di Magliana e chiedete di visitare il basamento del tempio della Dea Dia. Dopo aver mangiato potete visitare questi basamenti, questi ritrovamenti.
C'è dei resti, assolutamente.
Dei resti, assolutamente sì, visitabili.
Bene, questo è interessante, è bello, dovremmo farla questa cosa, anche perché ce l'abbiamo sul territorio.
Sì.
Allora, hai accennato alla Dea Dia, ce ne parli dopo?
Ve ne parlo subito dopo.
Cioè, okay. Perché insomma so che l'argomento è molto interessante, quindi rimanete con noi e torniamo subito.
Stasera sono stanco, mi vestirò di bianco, semmai fango, un amico mio rimpiango e un giro mi farò. Donna sincera, come mai anche tu mille volte a cambiarmi proverai? Sole, l'amore mio non muore e brucia come sa. Stasera chiamo banco e se picco da domani un'altra vita inizierò. Sbanco, l'amico mio rimpiango e forse penso a te. Sogno, intorno è solo sogno e dura pure poco, lo sai. Sole, l'amore mio non muore e brucia come sa.
Oh,
Radio Bandiera Nera, il canto della civetta, e parliamo adesso del tempio della Dea Dia. Prego.
Benissimo, nel frattempo abbiamo recuperato l'informazione che cercavamo prima tramite un nostro ascoltatore che Solerte ci ha inviato il suggerimento. Si tratta appunto del Comitato Catacombe di Generosa.
Attraverso il quale possiamo andare
a visitare questi luoghi. È rimasto, diciamo, abbastanza poco di quello che erano, di quello che sono le tracce degli arvali, però qualcosa è rimasto. Dobbiamo pensare agli ultimi scavi interessati alla zona, sono avvenuti alla fine dell'Ottocento, praticamente poco prima che Roma venisse annessa al regno, quindi ancora papalina. Un'equipe di archeologi tedeschi scoprì tutte le tavole, almeno quelle marmoree, perché prima gli arvali, dovete pensare, si occupavano di tutti i fatti interessanti della Repubblica e dell'Impero, venivano trascritte in tavole, prima di legno e poi di marmo. Queste tavole adesso sono visitabili presso il museo di Traiano, che sta praticamente a Piazza della Repubblica. C'è un'aula dedicata proprio a queste tavole, che sono documenti interessantissimi per gli storici, perché appunto sono riportati i maggiori fatti di Roma. E oltre a questo,
anche perché la maggior parte dei libri invece sono andati persi, cioè nel mondo romano l'80% probabilmente,
sì anche qualcosa di più, secondo me più. Persi o reclusi sotto le segrete del Vaticano, dove che tengono gelosamente, diciamo, inchiavate, visitabili. No, sappiamo, ci sono, cioè questo è chiaro a tutti, ci sono le librerie segrete del Vaticano non accessibili.
Ma forse
perché
uno dei fake della storia è l'incendio della biblioteca di Alessandria, dove invece sembra che questi testi siano stati presi e portati appunto in altri luoghi per essere poi utilizzati, anche perché molto era esoterico e quindi insomma
fake, però diciamo verosimile, perché poi dobbiamo pensare. Cioè, scusate, facciamo un piccolo divagamento riguardo al tema, però
si è messo l'occhiali, esatto. Dico solo che per fare questo divagamento si è messo l'occhiali, quindi
dobbiamo pensare che questi ci hanno fatto i santi attraverso San Patrizio, il benemato San Patrizio, il santo dei ubriaconi, quelli che praticamente gli piace bere, gli piace bere la birra in questa occasione. È diventato santo perché bruciò la più importante biblioteca druidica del nord Europa, e cioè, fatto quest'atto, diciamo, eroico, la Chiesa ha pensato bene di farlo santo.
Giustamente, cioè, è nelle linee, diciamo che sono coerenti.
Scusate la vena leggermente polemica.
No, assolutamente, ho messo lo chiavi, dico tutto, ho quasi temuto.
Ok, bene, invece torniamo a noi, torniamo al nostro territorio, a Magliana, al municipio undicesimo. Diciamo, troviamo sopra la stazione di Magliana questa splendida trattoria, dove tra l'altro si mangia benissimo, a conduzione familiare, molto simpatici i proprietari. E se cortesemente chiedete di poter visitare, perché si tratta appunto di un edificio privato, cortesemente visitare le cantine, è un edificio privato ad oggi, però se con la dovuta cortesia chiedete di poter visitare le cantine, loro vi fanno fare questo giro dove è presente semplicemente il basamento
circolare
di questo tempio, che era maestoso e marmoreo. Però a parte l'architettura, quello che ci interessa è il contenuto del tempio stesso, cioè la Dea Dia che con ogni probabilità la maggior parte degli ascoltatori è la prima volta che ascoltano questo, è la prima volta che sentono questo nome, questo nome, questa divinità. La Dea Dia era una divinità appunto arcaica, e quello che ci interessa in questo momento, senza che vi tediamo sul significato, sul collegamento, eccetera, eccetera, quello che ci interessa è sostanzialmente la radice proprio numismatica, cioè il nome Dia. Questa radice, dobbiamo pensare a tutto ciò che divide, no? Dialogo, diavolo, diaspora. Dia rappresenta proprio questa divisione. E perché allora era così importante questa dia questo momento di divisione in due. Perché, e qui forse ci spingiamo anche un po' oltre, però facciamo
spingiamoci.
Perché diciamo, riteniamo che gli Ervali fossero proprio padroni di questa intersezione, di questo minuscolo intervento diciamo, di tempo, da quando si passa all'uno, da quando si passa a qualcosa di unico, a qualcosa di manifesto e quindi già diviso. Pensiamo alla loro funzione, che dal seme, quindi certo, da qualcosa di impotenza, certo, no? Certo. Nella sua manifestazione diventa molteplice. Ecco, forse questa è un'immagine
che può
chiarificare meglio il significato di Dia stessa. Adesso non possiamo, diciamo, non avveniamo nel tempo, né diciamo la possibilità di approfondire in questo contesto quello che è la divinità, ma siamo a vostra disposizione qualora voi foste interessati a diciamo, approfondirlo insieme.
Magari sulla pagina che c'è che abbiamo su Facebook,
sulla pagina
della civetta, potremmo mettere magari
qualche riferimento,
chi vuole approfondirlo.
Assolutamente
ci mette
sì.
Il like alla pagina e
esatto,
poi
esatto, assolutamente il like, se no certo, niente lettura.
Niente. Nine, dice Barone Nine, dice. Okay. Bene, quindi la figura di questa dea, di questo nome,
sì,
antichissimo, prima di Roma,
sì, dicevamo proprio come il collegio, anche lì diciamo. Questo ci fa pensare, no, quale fosse proprio l'importanza di questo intervento su questo passaggio dall'uno al manifestato, diciamolo così, abbreviamolo, riassumiamolo in questi termini. Ancora più antico, a parte il Lucus dedicato a Silvano, questa divinità a metà tra Fauno e Marte, dicevamo.
È una figura sincretica anche quella di Silvano, cioè viene poi unita con altre o rimane della sua personalità?
Rimane nella sua personalità.
Quindi rimarrà sempre Silvano, il culto di Silvano.
Sempre il culto di Silvano.
La selva anche qua, no?
Sì, che poi la selva, no, era proprio, essendo appunto a metà tra quello che era il caos
del bosco
selvatico, certo, no? A quello poco prima delle mura e quindi della civiltà, di qualcosa di ordinato, c'era questa selva che favoriva proprio la difesa dei campi.
Comunque è bellissima l'immagine che riescono a dare i romani di qualsiasi fenomeno,
sì, aspetto,
naturalistico,
esatto,
e proprio chiuderlo in una definizione propria.
Esatto,
veramente bellissimo.
Lì molto antica, appunto, diciamo, in questi scavi avvenuti nell'Ottocento, poi ricoperti e attualmente c'è proprio la stazione di Magliana, cioè sopra un tempio molto arcaico che era quello di Fors Fortuna, cioè quindi oltre al tempio della Dea lì era presente il tempio di Fors Fortuna. Attualmente, se percorrete via di Magliana Vecchia, troverete una rotonda proprio all'altezza della stazione di Magliana. Quella rotonda racchiude l'unica parte, diciamo, l'ultimo resto visibile, logicamente lasciato.
Sì.
Scusate.
Sì, vai.
Lasciato nell'incuria più totale, pieno di arbusti, pieno di erbacce, quindi visitabile tra virgolette, però in quella rotonda lì, se riuscite a trovare parcheggio poco prima o poco dopo, improbabile, però sostanzialmente è un'impresa quindi importante, no, riuscire a
vedere.
Se no
c'è col pedibus.
No, esatto, col pedibus invece porta la Raggi.
Ci arrivate sicuri con la Raggi, andate tranquillamente,
esatto,
a visitare.
Attraverso pedibus è visitabile questo splendido, diciamo, reperto, che si tratta semplicemente di una cornucopia, proprio simbolo dell'abbondanza e della fortuna stessa, legata chiaramente sia ai raccolti che alla Dea Dia che alla fortuna stessa.
Bene, bene. Perfetto, allora adesso andiamo a sentire una canzone e poi torniamo per continuare a parlare di mito.
Noi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione, danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione. Venite tutti quanti, entrate al grande ballo, di un unico mercato, di un unico modello, e
ogni speranza, voi senza tradizione,
benvenuti al ballo dell'illusione,
danzate illuminati da un cielo senza sole,
benvenuti al ballo dell'illusione, è tutto un gran mercato, è tutta un'occasione, benvenuti al ballo dell'illusione, danzate sul pallone, ti manca la funzione, benvenuti al ballo
ai miei piedi, o sudditi miei cari, venite a realizzare le brame e i desideri, sarete a me legati da invisibili catene, vi allevierò i dolori con aghi nelle vene, venite a procacciare i facili denari, la via della ragione vi farà fuori avari, ma tutte le discese portano a una pianura, all'ombra dell'inferno, l'eterna selva oscura. Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione,
benvenuti al ballo dell'illusione,
danzate illuminati da un cielo senza sole,
benvenuti al ballo dell'illusione, è tutto un gran mercato, è tutta un'occasione, benvenuti al ballo dell'illusione, lasciate sul pallone, ti manca la visione, benvenuti al ballo dell'illusione.
Eccoci tornati su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta. Vi ricordiamo di seguire anche la pagina che è su Facebook, dove appunto troverete un po' tutte le informazioni che abbiamo trattato anche in questa trasmissione.
Sì, diciamo, l'argomento Arvali sarebbe molto vasto, molto esteso, anche storicamente ci torneremo, diciamo così, ci torneremo forse anche nella prossima puntata. Per quello che riguarda proprio la storia, oltre che degli Arvali, proprio del posto che poi successivamente ebbe, no? Perché a parte la parte preromana, la parte romana, cioè ci fu anche una parte medievale interessante e con ripercussioni internazionali, cioè comunque da quel posto, dalle catacombe di Generosa, diciamo che anche i papi ci operarono,
certo.
E sono interessanti poi i ritrovamenti. Diciamo l'ultima cosa, che i resti presenti, diciamo, la vastità dell'importanza di queste vestigia
del
sito, di questo sito archeologico, sì. Non interessa soltanto l'undicesimo municipio, bensì l'altare presente all'interno del tempio della Dea Dia è presente in un posto attualmente facente parte del territorio del municipio Nono, e più precisamente alle Tre Fontane, dove c'è il complesso sacro.
No, complesso sacro.
Sì, dove si dice che San Pietro, no? Quando gli tagliarono la testa a San Pietro, questa rimbalzò tre volte e da questi rimbalzi uscirono zampilli d'acqua.
Sì, sì.
Lì c'è un complesso dove ci sono presenti dei frati,
sì,
delle,
sì,
chiese,
sì,
e anche la prigione di Pietro.
È su Via Laurentina, il pezzo
Via Laurentina.
Di Via Laurentina.
Esatto.
Quindi,
esatto.
Sì, anche lì fanno poi dei pellegrinaggi.
Esatto,
in virtù,
esatto,
di questa
sacralità
che hai raccontato, sì.
E strano che le prigioni fossero un po' dovunque, che anche al centro di Roma c'era un altro sito dove rimbalzò questa testa e dove zampillarono altri ruscelli d'acqua, però vabbè, questo lo so.
Vabbè, non potevano dire che c'erano delle dee actone, delle divinità,
no, sempre la stessa testa,
dovuto...
la capoccia è rimborsata un po' ovunque.
Hanno dovuto giustificarla così, e che dire che c'era la dea non si poteva.
Però in questa celletta visitabile, in questo appunto complesso,
sì,
sacro cristiano, è presente un altare, che non è l'altare che costruì Paolo né Pietro, è molto probabilmente posticcio, e questo altare è stato preso proprio dal tempio della Dea Dia.
Ah, quindi è stato trasportato
lì. Trasportato
lì
semplicemente.
Qual è?
Esatto, ma non solo lì, anche poco più sopra dove c'è la grotta dell'apparizione di non mi ricordo quale Madonna.
Ah, non lo chiedere a me.
E questa è un po' più recente, negli anni 30, cioè praticamente attraversando la strada sopra.
Sì, sì. Sì, nel quartiere. Sì, giusto, giusto, corretto.
Però non mi ricordo il nome.
C'è una specie di nicchia che si può vedere anche.
Esatto, dove c'è una parte votiva anche lì dove lasciano, non so, gessi, certo, busti, grazia ricevuta, e lì ci sono presenti anche altri reperti archeologici proprio dell'area presente a Magliana, resti del tempio ormai non più visivamente presente.
Chissà qual è il motivo per cui l'hanno spostato da una parte all'altra, eh? Chissà quest'altare.
Non indaghiamo, non indaghiamo.
Assolutamente no. Allora, siamo quasi in chiusura, però siccome la prossima settimana non andremo in onda, ma andremo in onda quella successiva, e vogliamo ricordare un evento meraviglioso che accadrà il 21 di giugno.
Sì, allora, astrologicamente il 21 di giugno, diciamo proprio per il movimento terrestre intorno, certo, al Sole, avviene quello che viene chiamato solstizio d'estate. Nel giorno più lungo dell'anno, cioè in cui le ore di luce sono maggiori alle ore di buio, e da lì in poi il sole, diciamo, le ore, appunto, cioè i minuti di luce cominceranno a diminuire, cioè la sua evoluzione,
il picco massimo
è giugno, è il 21 giugno. Da lì in poi comincerà la sua discesa, che terminerà appunto nel solstizio d'inverno. Importante data arcaica, tradizionale e romana, e per i nostri affezionati ascoltatori sicuramente interessante da ricordare.
Quindi insomma ricordatevelo, festeggiatelo, ognuno festeggiatelo, lo festeggerà.
Esatto, anche un bicchiere di vino al sole, esatto, è importante.
Esatto, è un giorno di festa, quindi lo onoreremo come tale. Adesso andiamo a sentire gli Ultima Frontiera e poi torniamo da voi per i saluti. Eccoci tornati per i saluti, siate su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta. Allora, abbiamo terminato quasi.
Sì, la, diciamo la parte storica riguarda, cioè per oggi diciamo che è terminata, anche perché penso che altrimenti si siano preparati con i chiodi per...
No, non è vero, questo lo penso.
Martellate.
Ci stanno scrivendo in tanti invece che gli è piaciuta, soprattutto a chi abita in questo, questa parte di Roma che non sapeva la storia, invece ci hanno ringraziato, quindi non è
vero. Ok, bene, allora detto ciò vi prometto che vi dedierò per un'altra per un'altra puntata su, sempre su questa parte diciamo del territorio,
certo.
E continueremo la storia riguardante gli Arvali, cioè, o meglio il territorio che è definito tutt'oggi Arvalia, e andremo diciamo in un escluso storico che riguarderà il Medioevo, e parleremo di cosa è successo successivamente alla scomparsa del culto.
Poi scomparsa, insomma, trasformazione.
Esatto, esatto.
Si sono presi il tesoro e fanno tutto sotto altre bandiere che invece non sarebbero le loro. Allora, l'appuntamento ve lo diamo non per la prossima settimana, ma per quella successiva ancora, che è il 26 giugno, stesso posto, stessa ora, quindi su www.radobandieranera.org dalle 9.30 alle 11 circa. Avete le nostre pagine, quindi ci mettete un bel like su Radio Bandiera Nera e un altro sul Canto della Civetta, così potrete trovare anche lì tutte le informazioni. Invece per quelle che riguardano quelle strettamente territoriali legate alla politica, potete far riferimento alla pagina Casa Pound Roma Sud Ovest, dove ci potete segnalare quello che non va, quello che va, o quello che, insomma, i temi che avete interesse che vengano trattati.
Ok.
Bene, ci siamo detto tutto e vi ricordiamo Sostizio 21, 22 Tana, però tanto chi ci ascolta lo sa.
Lo sa, esatto.
E vabbè, allora bella, buona giornata, buon proseguimento da Francesca Romana.
E Barone, ciao, ciao! Saluti, ciao ciao.
Perché noi stiamo arrivando.